Stamattina avevamo sottolineato la sproporzione, no, tra il segno e la visione. Il segno è molto povero, la visione invece è, sembra tutta piena di luce, no? Non sembra, eh? E vorrei ricordare, no, con l'esempio di due santi, uno San Francesco d'Assisi e uno invece Sant'Efrem, che sono tutti e due portatori di una indicazione precisa rispetto a questa immagine. Allora, tutti voi conoscete l'episodio del, diciamo, della creazione, dell'idea del presepe, no? Con San Francesco a Greccio. Ma l'annotazione delle fonti francescane riferisce questa cosa, che è molto singolare e noi possiamo assumerla proprio come una specie di indicazione di cammino. Per chi vuole la citazione, sono le fonti francescane ai numeri 467-470, siamo qui in territorio francescano. Allora, si dice di Francesco, no? Meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione. Queste due cose, no, aveva impresse così profondamente nella sua memoria che difficilmente vi riusciva di pensare ad altro, che noi dovremmo tradurre. Queste due cose sono così distanti da noi che difficilmente qualche volta ne pensiamo. Per San Francesco era l'opposto. Per San Francesco era l'opposto. E poi aggiunge, forse è una annotazione un po' sentimentale, ma corrisponde al fascino che la personalità di Francesco aveva suscitato, io direi, in una specie di sentimento interiore. Cioè, quando si vedono degli uomini così significativi, si dicono delle cose di quegli uomini che loro direttamente magari neanche ci pensano, ma suscitano questa cosa. E diceva, ogni volta che diceva bambino di Betlemme o Gesù, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Allora, cosa c'è in questa testimonianza? Noi possiamo chiamare proprio così, la testimonianza rispetto all'esperienza e al fascino che l'esperienza di Francesco suscitava. Allora, rispetto al discorso che avevamo fatto stamattina, è come se ci rendessimo conto della logica della visione spirituale. Cioè, per poter aprirci alla visione spirituale, noi dobbiamo imparare a fare memoria, a trattenere nella memoria, a far sì che la nostra memoria trattenga quello e nient'altro. Allora, noi potremmo spiegare in questo modo, questa testimonianza mostra il desiderio di far memoria di Gesù. Il desiderio di condividere con lui quello che lui vive, sente e opera, perché il cuore è pieno di lui. Allora, quando il nostro cuore attiva questa dinamica di desiderio, che però va come coltivata, lungamente coltivata, pazientemente coltivata, umilmente coltivata, e mettete anche altri aggettivi, perché ce ne vogliono di aggettivi, e quello che succede è che il segno povero, quindi la singolazione della vita, la circostanza che si vive, il dato di cronaca che noi viviamo, si spalanca su spazi immensi, perché la nostra storia diventa storia di Dio con noi. Questo passaggio non è un passaggio che si ottiene a furia di pensare, a furia di convincersi, a furia di riflettere. È un passaggio che avviene sul frutto di un esercizio di memoria. Voi sapete che una delle esortazioni più comuni, assolute, della scrittura è non dimenticare. Non tanto ascoltare, no, è anche ascoltare, ma non è tanto proprio ascoltare, è non dimenticare. Cioè suppone che tu sia stato presente, che tu abbia sperimentato. La cosa strana è che quando la scrittura si rivolge al popolo e dice ricorda, le persone che stanno ascoltando questa esortazione non hanno visto niente. Se Dio dice al popolo ricorda, lo dice ai figli di coloro che hanno assistito alla rivelazione di Dio. Allora, l'invito è che una volta che Dio si manifesta, appartiene ormai alla storia dell'umanità. Allora, ciascuno di noi che è dentro questa storia deve ricordare, anche se non ha mai visto, ricorda in nome di altri che fanno testimonianza. Ma per ricordare in nome di altri bisogna percepire che si faccia parte della stessa storia. Bisogna percepire che quella storia è la nostra storia, è la mia storia. Allora, fintanto che noi non ci troveremo di casa nelle scritture, questa memoria di Gesù non avverrà. E se non, diciamo, non ci esercitiamo, no, nella memoria, non scatterà la visione. Se non scatta la visione, il dato di cronaca resta cronaca. Il dato, diciamo, della nostra vita quotidiana resta nella sua banalità. E alla lunga la banalità opprime, alla lunga, o mica troppo alla lunga, anche abbastanza veloce, ma la banalità, disillude, no? Tu pensavi che invece la vita si svolge sempre con quelle quattro situazioni, quelle quattro azioni, eccetera. Allora, il collegamento è, per avere la visione, noi dobbiamo esercitarci nella memoria. L'esercizio della memoria è legato a una, tette tra virgolette, perché non ha un valore sentimentale, ma ha un valore di sentimenti, cioè a una reazione anche emotiva. Ma la reazione emotiva, non quella della nostra personalità, ma quello che pesca in ciò che il nostro cuore desidera di più grande, di più bello, di più profondo. Se non si reagisce a livello interiore, anche emotivamente, la memoria non scalda. Se la memoria non scalda, i ricordi vanno via veloci, perché succede un'altra cosa ancora, un'altra cosa ancora, e tu non ricordi più. Se invece il ricordo è caldo, quindi sta al caldo, il calore tiene il ricordo vivo, no, non viene mai cacciato. Ed è quello che avviene in questa testimonianza di Francesco, quando si dice che passava la lingua sulle labbra per sottolineare la dolcezza, no? E questo per quanto riguarda la testimonianza di Francesco. Poi c'è la testimonianza di Sant'Efrem, quindi siamo 1000 anni prima, ma non proprio 1000 anni, ma quasi 1000 anni prima, che è un grande, diciamo, poeta, ma teologo. E proprio quando medita sul mistero dell'incarnazione di Dio, ha delle espressioni che secondo me non solo sono molto belle, ma sono molto espressive del cammino che il nostro cuore è invitato a fare. Vi ricordo queste espressioni. Sia benedetto colui che ha fatto del nostro corpo una tenda per la sua invisibilità. Applicate, se poteste sempre tenere conto quando pensate a Gesù in questo modo, non pensatevi dopo 2000 anni di storia, dopo le abitudini già cristiane che noi ereditiamo, ma provate a immaginarvi contemporanei, cioè senza le abitudini già codificate, no? Già, anzi addirittura talmente sedimentate che non ci dicono neanche più niente, ma come contemporanei. Allora, quando compare questo profeta, questo maestro, non è che ipso facto uno sente che è il figlio di Dio, che come dire, che ha un qualche cosa di così grande da rivelare che per forza tu lo devi seguire. Se noi ci sentiamo contemporanei, molte cose che dice Gesù, no, a parte che non sono immediate, ma ci convincono. Io vi suggerirei, era una lettura che aveva suggerito Papa Benedetto XVI quando ha riportato l'esperienza di un rabbino che si immagina al tempo di Gesù, fervoroso della legge, affascinato da questo maestro, e che però alla fine non resta convinto. E non mi ricordo proprio più il titolo preciso, comunque dopo vado a cercarlo, poi lo scrivo lì alla lavagna. Sarebbe, no, un rabbino discute con Gesù. Cioè, la cosa bella di questo libro è di sentire le frasi del Vangelo non scontate, ma percepite attraverso una sensibilità che non è la nostra, però ti fa capire quanto le cose che Gesù dice, come lui si muove, quello che lui cerca di mostrare, non è poi così scontato. E quindi è una lettura che secondo me sarebbe, cioè tra l'altro si legge anche bene, no? È un testo scritto in modo diretto. Allora, se noi ci sentiamo contemporanei di Gesù, da che cosa noi possiamo essere convinti che davvero Lui è il rivelatore di Dio? Che Lui è davvero il Figlio di Dio incarnato? Allora, se noi ci facciamo la domanda in teoria, possiamo anche essere convinti. Ma voi provate a farvi questa domanda in una situazione concreta della vita, per esempio quando dovete perdonare, quando uno vi pesta i piedi, quando le cose vanno tutte male. Provate a immaginare, ma la parola di Gesù tocca il vostro cuore. Quello che lui dice muove il vostro cuore. lì capite quanto non sia scontato ascoltare la parola di Gesù, quanto non sia banale, come dire, mettere un punto di domanda su tante cose che dice Gesù, ma per potersene in qualche modo impossessare, cioè perché diventino veramente nostre. Allora questo poeta, teologo, continua: sia benedetto colui che nella nostra lingua ha tradotto i suoi segreti. Anche qui, fatevi la domanda. Idealmente questo è intuitivo, ma perché allora noi facciamo così fatica a capire la lingua di Gesù? Cioè, perché quando noi siamo, diciamo, nella prova, no? Quando siamo sollecitati dall'esperienza della vita, questi segreti di Gesù che sono detti nella nostra lingua diventano così incomprensibili, così difficili. E poi aggiungo una cosa che per me, se noi potessimo percepirla, è proprio quello che fa scattare la memoria calda, no, di Gesù, perché dice: gloria a colui che non ha mai bisogno che noi lo ringraziamo, ma che ha bisogno di tenerci cari, che ha sete di amarci e che chiede a noi di dare perché lui possa darci ancora di più. Ve lo ripeto, secondo me sono espressioni molto potenti. Allora, gloria a colui che non ha mai bisogno che noi lo ringraziamo. Provate per esempio a pensare, quando voi siete impegnate in qualche opera di carità che vi, cioè, come dire, vi fa dare l'anima, e le persone se ne sbattono l'anima di voi, cosa provate? Allora, Dio non ha mai bisogno che noi lo ringraziamo per volerci bene. Per noi non è così scontato. Poi, ha bisogno però di tenerci cari. È bello questa espressione, nel senso che, e questo si potrà vedere poi ripreso da Gesù in diversi punti del Vangelo, no? È Dio che ha bisogno di noi, più di quello che noi abbiamo bisogno di Lui. Cioè nel senso che, e questo si coglie bene in un linguaggio di amore, no? Cioè la sua gioia siamo soltanto noi. Se non ci siamo noi, non può essere contento. E poi ha un'espressione, cioè, secondo me sarebbe proprio poetica, no? Ma è molto espressiva. Proprio sta guardando il bambino appena nato che è offerto, diciamo, all'adorazione di chi viene, no? Dei vari pastori, delle varie persone. E dice: quanto sei audace, o bimbo, che a tutti ti concedi. A chiunque ti viene incontro, tu sorridi. E di chiunque ti guarda, tu hai desiderio. È come se il tuo amore avesse fame degli uomini. Ricordate l'espressione che usa Madre Teresa di Calcutta, o sete. Non è l'immagine della fame, ma della sete, però è la stessa cosa, no? Cioè è Dio che sete di noi. Non fai distinzione tra i tuoi parenti e gli estranei, tra tua madre e le serve, tra colei che ti ha allattato e le donne impure. È questa la tua audacia, o il tuo amore, o tu che tu ti ami? Non mi sembra bello? Cioè è molto espressivo di quella, però ricordate che questo è la visione. In pratica, se quel bambino lo prendete in mano e lo buttate, come dire, giù nel pozzo, muore. Eppure è Dio incarnato. Per me, ecco, davanti a questa immagine è come se quella preghiera che abbiamo fatto all'inizio, no? Potessimo tradurla e potessimo imparare i tuoi segreti che riguardano la nostra umanità. Ora, e qui viene in taglio le due citazioni che ho messo. Quando, qui siamo nella lettera, in una lettera pastorale, cioè la lettera di Paolo a Tito, e Paolo deve illustrare proprio il mistero della salvezza a queste parole. Siamo al capitolo 2, ai versetti 11-14. Intanto ve li leggo. È apparsa, infatti, la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. E poi dice, questo devi insegnare, no? Perché si rivolge a Tito come alla guida della comunità. Allora, se noi lo leggiamo, diciamo così, secondo i concetti che normalmente abbiamo in testa, non è una frase che dice granché. Ma se ci entrate, a poco, e svincolate il senso profondo dallo schema concettuale che noi abbiamo in testa, allora la cosa prende un'altra piega. Le parole hanno un'altra consistenza, la profondità è assai diversa e soprattutto la luce e il calore di queste parole sono molto più potenti. Leggo questa frase tra la prima e l'ultima cosa. Allora, la prima dice è apparsa la grazia di Dio. Già vi ho detto stamattina che quando si parla di grazia si allude sempre allo splendore di amore di Dio che si manifesta. Ora, se vi fate la domanda, ma in che cosa si manifesta l'amore di Dio per noi? Questo manifestare equivale al apparire, al venire all'essere, di modo che noi lo possiamo vedere. E si può anche aggiungere, noi lo possiamo toccare. Ora, dire che è apparsa la grazia di Dio significa riconoscere nella forma umana, quindi nella umanità di quel bambino, la stessa gloria di Dio. Un bambino è un bambino, niente di più. Ma quando è osservato nella visione natalizia, quel bambino è il figlio di Dio incarnato. Non so se voi avete osservato, no, qui non ci sono. Ho già guardato nella casa, ma non ci sono. Voi avete visto da vicino, nel senso osservando bene, quella che si chiama la Madonna Vladimirskaya, cioè la Madonna di Vladimir. Avete osservato bene? Allora, quando guardate, il bambino ha la barba. E non è, come alcuni spiegano, semplicemente che il fuoco delle candele che ha annerito. Hanno dipinto il bambino con la barba. Non sono scemi, eh? Perché? Quando si è davanti a quell'icona, si è oltre la cronaca o l'idillio. Non c'è la mamma col suo bambino. C'è la manifestazione della gloria di Dio e il bambino è questa manifestazione e la Vergine è l'umanità. Allora, l'indicare la barba è dire, quando guardi a quel bambino, non guardarlo nei suoi contorni, diciamo, di bambino, ma la barba è un po' come una specie di suggerimento di finestra per poter entrare, no? Ma tu guarda, che cosa in quel bambino si rivela? Quel che cosa non è soltanto qualche cosa che noi dobbiamo venire a sapere, ma è quel qualcosa che a noi è arrivato, perché quel bambino sarà il nostro salvatore. Allora, vedere il bambino in rapporto al mistero di Dio che si rivela a noi, uguale. Quella umanità, come Gesù la vivrà, è l'apparizione della grazia di Dio. È l'apparizione di che cosa è l'amore di Dio per noi. Ogni cammino spirituale non può che essere la via per poter vivere quell'umanità di cui anche noi siamo fatti come Lui, nello splendore di amore che Lui fa vedere. Cioè la santità è fioritura di umanità, perché l'umanità ormai è il luogo di rivelazione della divinità. Dire è apparsa la grazia di Dio, si vuole annunciare questa cosa. Guardate che non è scontato. Voi per esempio tenete conto che i Vangeli si collegano dall'inizio alla fine per il grande scandalo dell'umanità di Dio. Dire che Dio diventa un bambino è una cosa inconcepibile. È una cosa scandalosa. Tra l'altro, è proprio questa difficoltà che non ha permesso né agli ebrei né poi ai successivi musulmani di poter riconoscere in quel profeta il figlio di Dio. Non solo. Il mistero che è all'origine sarà lo stesso mistero che sarà alla fine. E i padri hanno collegato, se quel bambino, cioè se Dio prende la natura umana è per poter morire. E la sua morte non sarà semplicemente ha finito la vita, ma sarà un patire la croce. Poi vedremo più avanti cosa comporta questo per la nostra fede. Ma adesso a me interessa solo sottolineare l'elemento di scandalo. È tanto scandaloso rispetto alla concezione di Dio che abbiamo riconoscere che Dio si fa bambino, come sarà scandaloso riconoscere che Dio muore in quel modo lì, calpestato, vilipeso. Si dice, no, citando il profeta Isaia, neanche più l'uomo aveva l'aspetto, tanto era sfigurato. Per più di mille anni, diciamo, no? La difficoltà di tutta la cristianità non è legata alla divinità, ma all'umanità. Cioè la difficoltà era di riconoscere che Dio è uomo, che Dio si è fatto uomo, che Dio è morto ma non semplicemente morto, è morto in croce. Poi dopo i tempi sono cambiati, la cultura è cambiata e oggi, per esempio, la difficoltà è il contrario. Oggi non abbiamo difficoltà a riconoscere Gesù un grande uomo, abbiamo la difficoltà a riconoscere che quel grande uomo è il figlio di Dio incarnato, cioè è l'aspetto della divinità. Quando poi arriveremo a presentare la passione di Gesù nella sua umanità, vi farò vedere come in tutta la, non so, la letteratura, quindi diciamo non so, la poesia, l'arte, no? La difficoltà vera è che è Dio che soffre. È come se non potessimo accettare questo, ma anche a livello teologico. Comunque poi vedremo. Adesso a me interessa questo fatto. Accettare che l'umanità sia il luogo di manifestazione di Dio non è affatto scontato. A noi sembra scontato perché fa parte dei riferimenti abituali, ma basta che noi viviamo una situazione di oppressione, di ingiustizia, di violenza, e questo torna assolutamente scandaloso di nuovo. Dicevo l'inizio e la fine della frase. La fine della frase è si parla di il popolo che mi appartiene, no? La frase finisce con formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Provate a considerare la logica di un amore. Allora, nel linguaggio amoroso si dice io sono tuo, tu sei mia, no? È il, una specie di, come dire, di proprietà. Ma quello che contraddistingue l'amore poi dalla proprietà è che si parla di appartenenza, non di proprietà. Soltanto Dio può parlare di proprietà perché Dio non si appropria di nulla. Dio non si appropria di noi, Dio riempie noi. E quando si dice, no, che noi apparteniamo a Dio, vuol dire che Dio ci rende capaci di vivere secondo i suoi sentimenti. E i suoi sentimenti sono i sentimenti del Padre verso tutti. Nel linguaggio invece umano, anche nel linguaggio amoroso, l'appartenenza gioca spesso come proprietà. Pensate per esempio alla gelosia. Che pensavo fosse solo delle donne, invece anche degli uomini. Cioè la gelosia è qualche cosa di tremendo, perché da una parte esprime l'anelito. L'amore senza appartenenza non è amore, ma è così facilmente superabile questa linea di demarcazione tra l'appartenenza e la proprietà, che tutto il dramma viene dal fatto che tu devi essere mio, cioè tu mi appartieni, ma nel senso che sei mia proprietà. Poter tenere insieme è apparsa la grazia e il principio di appartenenza è vivere secondo l'umanità di Gesù, che poi vedremo, no? Quello che io vorrei adesso ma brevemente richiamare, no, è che stamattina nella preghiera si parlava, no, del camminare verso i beni da te promessi, il camminare. Il camminare allude al percorso della vita spirituale. Ora, la vita spirituale non può che essere concepita in rapporto a questa. È apparsa la grazia, cioè è apparso l'amore di Dio per noi, nell'umanità di Gesù, e noi apparteniamo a Dio, perché siamo resi, come dire, capaci di vivere secondo quell'umanità. E vorrei solo, come dire, mostrare tre semplici aspetti. Si cammina nella via spirituale quando il riferimento principale non è noi, non sono io, ma è il mistero di Dio. Pensate per esempio alle intenzioni di preghiera che noi normalmente facciamo. Noi quando siamo nei guai preghiamo sempre per noi, preghiamo per essere liberati dai guai. L'accento sono io, non è mai Dio. E difatti questa preghiera non ottiene il frutto. Quasi mai. Prima di qualche volta sì, ma... perché è come se noi, quando preghiamo, cercassimo delle cose, non qualcuno. Cercassimo il frutto di una relazione, non la relazione. Cioè cerchiamo la proprietà e non l'appartenenza. Secondo, il camminare allude non al fatto che io mi devo perfezionare, ma al fatto che la mia perfezione consiste in una cosa, diventare collaboratore di Dio nel suo amore per tutti. Se voi tenete conto che Gesù, nella sua umanità, vive questo sogno di Dio, di essere in comunione con tutti i suoi figli. Questo è il sogno di Gesù. Non si ferma davanti a nulla pur di vivere questo sogno. Quando lui verrà rifiutato, non rinuncia al sogno. E nel rifiuto, lui prosegue, come se non ci fosse alcun vincolo, no? Prosegue in questo sogno di vivere in comunione con. Allora, quando noi diciamo, non so, ognuno di noi percepisce, no, che porta dei desideri grandi dentro, no? Per esempio a me colpisce quando noi diciamo che siamo presi dalla nostalgia di Dio, no? C'è qualche occasione in cui noi reagiamo a questo, da una nostalgia, non so, di una relazione piena, no? Di una conoscenza ricca, no? Grande, no? Beh, è venuto da pensare che noi non abbiamo soltanto nostalgia di Dio in quanto, diciamo, in termine di relazione con noi, ma noi abbiamo nostalgia anche dei comportamenti secondo Dio, perché noi siamo fatti sulla struttura dell'umanità di Gesù. Allora, avere nostalgia vuol dire che noi, in qualche modo, e lo si vede anche nella vita concreta, abbiamo nostalgia del fatto che sarebbe proprio bello vivere nel perdono reciproco. E qualche volta nella vita noi sperimentiamo questo. Non è lontano da noi vivere questo, è soltanto che è continuamente impedito, è continuamente reso difficile, è continuamente, come dire, ostacolato questo. E il cammino spirituale è quello di ritornare alla dimensione più profonda dei nostri aneliti, che corrispondono a questo sogno di Dio. E terza cosa è che tutto ciò che noi facciamo o si traduce in una fioritura di umanità, se no tutte le opere buone che facciamo giocano contro di noi. Per farvi un esempio, se io facendo una cosa buona, questa cosa buona diventa il mio sgabello sul quale io salgo per giudicare tutti dall'alto in basso, questa cosa mi rovina. Era meglio non fare niente, era meglio fare il disgraziato. Allora, ogni cosa buona che non si traduce in fioritura di umanità rischia di giocare contro di noi. Allora, Quando noi guardiamo a Gesù, la cosa in questo senso è stupefacente. Lui, che potrebbe avere il diritto di vantarsi, no? Mai si vanta delle cose buone che fa. Dice solo, lui fa quello che vede fare da Dio. Lui dice quello che ha ascoltato. Cioè è come se il riferimento a sé manca sempre. Noi che guardiamo a Gesù diciamo, perdonate questa espressione, che bravo. Ma lui di sé mai dice che bravo che sono. Perdonate la frase banale, ma è per indicare, no, che il riferimento vero suo è sempre il Padre. Quindi quando noi guardiamo a Gesù, noi dobbiamo guardare come allo specchio di quello che il Padre fa, di quello che il Padre dice. Allora questo riferimento, diciamo, che fa andare oltre noi è essenziale alla nostra umanità. Quando noi, anche per le cose buone, quindi per la perfezione, lo riferiamo a noi, siamo fregati, detto in termini piuttosto semplici, perché non alimentiamo questa dinamica di fioritura di umanità. Se tenete conto che nella storia, quindi a livello delle grandi culture, a livello dei, come dire, diciamo così, di quello che è l'evoluzione dell'umanità, ciò che ha giocato come una, tra virgolette, raffinatezza di umanità nel tempo è sempre stata la misericordia, la compassione. Non so se è vero, ma nella storia, quando, diciamo, si è scoperto il ferro, quindi praticamente le guerre erano fatte con, non più con come dire, spade di osso o di pietra, ma col ferro, la vita è diventata assolutamente più drammatica, assolutamente più crudele. Beh, più o meno a quell'epoca, in tutte le culture, ci sono i maestri che richiamano alla compassione. Cioè, dove la sofferenza aumenta, non vale richiamarsi alla giustizia, conta richiamarsi alla compassione. Se noi potessimo cogliere la portata profonda di questo, noi avremmo una specie di filtro per poter leggere tutta la nostra vita interiore. La fioritura di umanità non risponde alla giustizia, ma risponde alla misericordia, cioè alla compassione. E la compassione non è io sono largo di cuore. La compassione è io non ho nulla di diverso dall'altro. La compassione è data dal fatto che la percezione della comunione è molto più forte delle nostre differenze. Questo però è un pensiero tipicamente divino. Ed è quello che poi dice Gesù, e stranamente le nostre Bibbie, nelle traduzioni attuali, ma non tanto nella grafica della presentazione della Bibbia, separa le cose. Quando i discepoli domandano, ma quante volte devo perdonare, no? Si dice 7 volte, 70 volte 7, no? E poi dopo, nella grafica delle Bibbie, cambia il capitoletto, dice prima è perdono, poi dopo fede, no? Si dice aumenta la nostra fede, come se fosse un'altra cosa. Invece no. La richiesta della fede è vincolata alla percezione che il compito del perdonare è divino. Cioè il compito del perdonare non è nelle nostre, diciamo, possibilità umane, nel senso delle nostre qualità, è nel senso della fioritura della nostra umanità. E questa fioritura ha la sua radice proprio nell'umanità di Gesù. E Gesù, quando mostra la sua umanità, la mostra come compassione di Dio per noi. Ecco, questo è il collegamento che poi farò nel iniziare a mostrare, allora in base a quale principio, per quali passaggi, per non tanto scopi, ma per quali mete Gesù mostra questa compassione, che è tutto il cammino che svolgeremo in queste giornate.